File 11, pagina 84, capitolo 11. I signori dei moscerini. Noioso come una mosca, si dice. Ma se la mosca è la Drosophila melanogaster, l'amante della rugiada dell'addome nero, così chiamata nel 1823 da Carl Friedrich Fallen, allora l'espressione corretta sarebbe piuttosto interessante come un moscerino della frutta. In una immaginaria enciclopedia dell'evoluzionismo, di cui le opere di Darwin e Wallace costituiscono un ideale primo volume, il secondo si aprirebbe infatti con il capitolo delle ricerche su questo apparentemente insignificante insetto, che hanno svelato molti dei segreti della genetica e portato a una mezza dozzina di premi Nobel in una saga scientifica narrata da Martin Brooks in Dio creò la mosca. La storia incominciò nel 1900 ad Harvard, quando William Castle comprese che il comune moscerino della frutta poteva divenire un utile soggetto di studio perché era piccolo. Ce ne stanno centinaia in una bottiglia. Fecondo, ogni femmina depone un migliaio di uova in un giorno. Non longevo, la sua vita dura solo un mese. Ed economico, un po' di frutta variata nutre molti moscerini per molti giorni. Pochi anni dopo, nel 1910, alla Columbia, Thomas Morgan fece la prima grande scoperta. Partendo da una mutazione spontanea del colore degli occhi di un moscerino, egli arrivò a dimostrare che l'ereditarietà scoperta nel 1866 da Gregor Mendel, nel suo studio dei piselli, aveva le proprie basi fisiche in strutture cellulari che erano state osservate nel 1842 nelle piante da Carl von Nageli e nei vermi da Edward von Bedeneden, e alle quali Heinrich von Waldeyer aveva dato nel 1888 il nome di cromosomi o corpi colorati, perché esse venivano evidenziate mediante una tecnica di colorazione a base di anilina. Dopo aver cercato inutilmente di ottenere mutazioni nelle drosofile, sottoponendole a trattamenti estremi quali iniezioni di sostanze varie nelle gonadi, centrifughe ad alta velocità e lunghe permanenze in frigorifero o nel forno, Morgan si accorse un giorno che uno dei moscerini maschi aveva stranamente gli occhi bianchi invece che rossi, come tutti gli altri. L'incrocio della mosca bianca con una femmina dagli occhi rossi produsse solo figli e figlie con gli occhi rossi, ma fra i nipoti, non fra le nipoti, gli occhi bianchi ricomparvero in proporzione di circa 1 su 4. Ovvero tutte le nipoti e metà dei nipoti avevano gli occhi rossi e l'altra metà dei nipoti gli occhi bianchi. La spiegazione di Morgan fu che il gene del colore degli occhi doveva stare sul, o almeno essere attaccato al, cromosoma X che determina, assieme al cromosoma Y, il sesso del moscerino. Nel senso che i maschi della Drosophila hanno una coppia di cromosomi sessuali XY e le femmine una coppia XX. In altre specie, ad esempio gli uccelli, succede il contrario. Ereditati il primo dalla madre e il secondo dal padre. Più precisamente, la spiegazione di Morgan fu che il motivo per cui nella prima generazione nessun figlio ha gli occhi bianchi è che tutti hanno ricevuto dalla madre un gene del colore rosso e che questo è dominante. Infatti, per ipotesi, il colore degli occhi dei figli è determinato dall'unico gene del colore che sta sul cromosoma X, mentre il cromosoma Y non non contiene nessuna informazione al riguardo. Dunque, il risultato è rosso. Per le figlie, invece, il colore degli occhi è determinato da entrambi i geni del colore che stanno sui due cromosomi X. Ora, quello della madre è rosso e quello del padre bianco. E se il risultato è sempre rosso, deve essere perché questo colore è dominante, cioè si può avere colore bianco solo con entrambi i geni per il bianco. Nella seconda generazione le cose cambiano. Le femmine continuano tutte ad avere gli occhi rossi, perché ricevono in ogni caso dal padre il gene del colore rosso che sta sul suo cromosoma X. I maschi invece hanno il colore dominante del gene del cromosoma X che ricevono dalla madre. Ma questa ne aveva due, uno rosso e uno bianco. E dunque metà dei maschi avrà occhi rossi e metà bianchi. Se invece di incrociare la prima generazione orizzontalmente, solo fra fratelli e sorelle, la si fosse incrociata anche verticalmente, col padre, si sarebbero poi ottenute anche femmine con gli occhi bianchi. Questa fu la base della teoria dell'ereditarietà cromosomica di Morgan, secondo cui i caratteri di un individuo sono specificati da piccole unità disposte sui cromosomi, chiamate da Hugo de Vries nel 1889 pangemi e da Willem Johansen nel 1909 geni, da genesis, generazione. Una teoria che Morgan supplementò subito, sempre nel 1910, con il principio della ricombinazione cromosomica, secondo cui i cromosomi appaiati si ricombinano mediante un processo di copia e incolla. Stavolta la cosa fu dedotta dal fatto che una mutazione di un altro gene del cromosoma X della drosofila provocava ali rudimentali, ma in maniera indipendente dalle mutazioni del gene del colore degli occhi. Si potevano cioè avere entrambe le mutazioni insieme o ciascuna di esse separatamente. Questo mostrava che il legame fra i geni di un cromosoma non è indissolubile. E Morgan intuì che la maggiore o minore frequenza con cui le mutazioni determinate dai geni di uno stesso cromosoma compaiono, appaiate negli individui, è una misura di quanto i relativi geni sono vicini o lontani sul cromosoma. Basandosi su questa intuizione, nel 1911 il 19enne studente Alfred Sturtevant fu in grado di disegnare, sembra in una sola notte, una prima mappa genetica del cromosoma X della drosofila, relativa ai 5 geni fino allora scoperti. Un'impresa che lo stesso Morgan definì uno degli sviluppi più sorprendenti nella storia della biologia. Un'intuizione complementare, relativa al fatto che mutazioni che non compaiono mai appaiate devono essere determinate da geni appartenenti a cromosomi diversi, permise poi di tracciare le mappe complete dei 4 cromosomi della drosofila, grazie al lavoro collettivo di Morgan e di 3 suoi studenti. Oltre a Sturtevant, anche Calvin Bridges e Hermann Muller, tutti coadiutori con lui nel 1915 dello storico libro Il meccanismo dell'ereditarietà mendeliana. Per questi lavori Morgan ottenne da solo il premio Nobel per la medicina nel 1933, ma divise il denaro con Sturtevant e Bridges. Muller invece, dopo aver lasciato la Columbia, scoprì nel 1926 le catastrofiche mutazioni provocate nella drosofila dai raggi X. Diventato un attivista politico, dedito a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi rappresentati dalle radiazioni e a propugnare una sorta di eugenetica che favorisse la selezione dell'intelligenza, emigrò nel 1933 dagli Stati Uniti in Unione Sovietica. Quando si scatenarono le purghe del 1937, riuscì a scappare, ma prima di rientrare in patria si fermò a combattere in Spagna per 3 anni, nella guerra civile contro Franco. E nel 1946 vinse il premio Nobel da solo per le sue ricerche sui mutanti artificiali della Drosophila, un campo che negli ultimi decenni è arrivato a generare chimicamente drosofile mostruose, tipo quelle senza testa o con zampe al posto delle antenne. Un mutante che si rivelò particolarmente interessante è il cosiddetto bitorax, bitorace, che ha appunto 2 toraci e un relativo doppio paio di ali, e che divenne la specialità di Ed Lewis, uno studente di Sturtevant, che rappresenta dunque la terza generazione dei drosofiliaci, dopo la prima di Morgan e la seconda di Sturtevant e Bridges e Muller. Lewis scoprì nel 1978 che la malformazione del bitorace è causata da una mutazione di un unico gene, responsabile dell'organizzazione e del coordinamento di una parte dello sviluppo dell'organismo adulto. Un gene di controllo, dunque, di cui si sono poi trovati altri esempi, in particolare quelli implicati nelle prime fasi dello sviluppo embrionale della drosofila, studiati dai 2 esponenti della 4ª generazione, Christian Nustlein Volhard ed Erik Wiskhaus, che nel 1995 hanno vinto il premio Nobel per la medicina insieme a Lewis. Altri mutanti della drosofila hanno permesso di identificare vari suoi geni associati all'apprendimento e alla memorizzazione, in particolare il gene CREB, la cui disattivazione o mutazione impedisce l'acquisizione di memorie a lungo termine e sembra essere un interruttore molecolare universale presente in tutto il regno animale. Naturalmente, il vero scopo di questo accanimento sul moscerino Drosophila melanogaster, così come sulle altre cavie da laboratorio che animano i capitoli successivi dell'ideale enciclopedia dell'evoluzionismo, a partire dal batterio Escherichia coli, al quale ci rivolgeremo fra poco, è lo studio in piccolo dei meccanismi genetici che regolano la vita degli organismi inferiori, nella speranza di arrivare gradualmente a capire o a carpire quelli che regolano in grande la vita dell'uomo, allo stesso modo in cui lo studio del moto dei pianeti solari di un paio di secoli fa ci ha portato oggi a formulare teorie plausibili e coerenti sull'origine e lo sviluppo dell'intero cosmo.